Per me è un onore essere qui con voi e, riprendendo proprio alcune parole del professor Ciconte, ci tenevo a sottolineare il fatto che la Giunta del Comune di Milano e il Consiglio Comunale di Milano ha fatto questa scelta importante e significativa da un punto di vista politico e culturale, cioè di costituire una commissione antimafia all'interno del Consiglio Comunale di Milano e di dotarsi come giunta di un gruppo di esperti capitanato dal professor Dalla Chiesa che aiuti gli assessori e il sindaco nell'individuare le strategie migliori dal punto di vista amministrativo per combattere gli interessi mafiosi. Quindi, riprendendo appunto ciò che diceva il professor Ciconte, che è significativo e importantissimo, da un lato il Consiglio Comunale, che è la politica della rappresentanza, cioè si è eletti non per la propria competenza, ma si è eletti per diversi meccanismi dei più strani, dei più arzigogolati, per un numero di voti, e lì si rappresentano le persone e lì si deve votare comunque, anche se non sei architetto, un piano urbanistico. E allora è importante dare segnale che anche i politici eletti in consiglio comunale, pur non avendo una competenza specifica di lotta alla mafia, si responsabilizzino e, costruendosela in questi 5 anni di mandato, diano il loro contributo per quello che sono le prerogative del consiglio comunale, quelle dell'indirizzo alle scelte politiche della Giunta e quelle soprattutto del controllo degli atti amministrativi e in particolare della Giunta, dei dirigenti, dei settori del Comune di Milano, del Comune, e anche dei dirigenti e degli amministratori delle aziende partecipate. La politica della competenza è la Giunta, il sindaco che viene eletto nomina le persone che secondo lui in città hanno le competenze maggiori, non quelle che hanno preso più voti, e si dota di un gruppo, di un pool di esperti che lo aiuta a governare la città dividendoli per diversi argomenti, e lì sul tema della mafia ha costituito questo gruppo di 5 consulenti che hanno offerto il loro prezioso contributo gratuitamente e che stanno lavorando da più di un anno. Rispetto al tema dell'area grigia e il consenso sociale, è un tema centrale e si capisce subito che le responsabilità di combattere questa risorsa eccezionale di potere delle mafie non è unicamente della magistratura o delle forze politiche, ma in mano a tutti i cittadini, sia che siano politici e quindi partiti o comunque organismi dirigenziali di partiti, oppure politici intendendo politici cittadini a cui sono affidati gli incarichi istituzionali, sia i cittadini che sono imprenditori, liberi professionisti, responsabili degli ordini professionali, e vedremo anche dirigenti di società sportive. La responsabilità è collettiva. È chiaro che la magistratura ha un ruolo predominante e la politica ha un ruolo importantissimo anche a livello pedagogico, non solo di autocontrollo, ma tutti si è chiamati nel combattere questo luogo della società che è estremamente importante. Una delle differenze, è già stato sottolineato dal dottor Caselli e dal professor Ciconte, delle organizzazioni criminali tipo mafioso, dalle organizzazioni criminali, è quella proprio di creare un sistema, creare un blocco sociale, creare delle alleanze con la classe dirigente. E il fenomeno mafioso è estremamente interessante, oltre che rischiosissimo, proprio per questo elemento che coinvolge dal manovale al contadino fino al notaio. È un fenomeno trasversale alla società italiana e non solo. E quindi il tema dell'area grigia del consenso sociale è centrale. Io volevo portare 2 esempi che hanno coinvolto Milano in questi ultimi anni. Il primo esempio richiama sempre l'azione della magistratura. La magistratura a Milano ha alzato il tiro contro il cosiddetto capitale sociale. Il capitale sociale è proprio l'area grigia, un termine anche qui del professor Sciarrone, è questa classe dirigente che in qualche maniera, consapevolmente o meno, non mi sembra difficile, si mette a disposizione degli interessi mafiosi. La magistratura di Milano e in particolare la magistratura delle misure di prevenzione ha agito d'attacco rispetto a questa classe dirigente, che non è composta da persone che vengono rinviate a giudizio, sono persone che magari vengono indagate ma per i quali non si raccolgono le prove che concretizzano il favoreggiamento all'associazione mafiosa o addirittura l'affiliazione all'associazione stessa. E allora cos'è successo? Per un revisore dei conti, dopo vedremo meglio chi è questa persona, il Tribunale per le misure di prevenzione ha deciso, per la pericolosità sociale dell'individuo, di condannarlo a 3 anni di misure che si concretizzano nel fatto che lui non potrà uscire di casa prima delle 7 e non potrà rientrare dopo le 21, che non potrà andare in locali pubblici, partecipare a assemblee pubbliche, che dovrà cercare lavoro o comunque mantenere questo lavoro che ha adesso. Una serie di azioni, proprio perché c'è l'indizio, perché non è la prova della pericolosità sociale, la misura di prevenzione viene definita proprio perché la pericolosità sociale dell'individuo non è manifestata, ma è presunta. Questa persona, un revisore dei conti piuttosto importante, non è mai stato rinviato a giudizio, è stato solo indagato, ma poi prosciolto, comunque neanche c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio, né di proscioglimento, è rientrato nell'inchiesta infinito. Ed è un'azione clamorosa e immagino che si partirà da lui per andare a cogliere tutte queste persone che sono spesso elencate al termine dell'ordinanza di custodia cautelare. Sono persone importanti per la società milanese e lombarda. Per esempio, questo revisore dei conti era revisore dei conti della provincia di Milano, era revisore dei conti di 3 società partecipate, era revisore dei conti di un partito politico in Lombardia. Era una persona che durante l'inchiesta infinito aveva partecipato ad una cena elettorale per il figlioccio dei Valle, che è una purtroppo famosa famiglia di usurai e di mafiosi, che è stata pesantemente condannata recentemente in 2 processi distinti della provincia di Milano, ma ha operato anche a Milano. Questa cena si svolge nel ristorante La Masseria, che è il ristorante della famiglia dei Valle, e non è solo una cena per candidare al Consiglio Comunale a Colonia Monzese il figlio, ma viene definito praticamente un summit, perché c'è Cosimo Barranca, capolocale di Milano, c'è il capolocale di Limbiatre, Pietro Panetta, c'è il Masto Generale della Lombardia, quello che viene nominato recentemente in Lombardia come il referente di tutte le locali lombarde, e questa cena partecipa anche questo revisore, che tra l'altro ha un'interlocuzione telefonica con il capo locale di Cormano, Pietro Panetta, parecchie volte. Per questi indizi viene comminata questo decreto e questa misura di prevenzione. Ecco, fortunatamente in qualche maniera quando il nome compare nelle carte di infinito non si coglie subito chi sia questa persona, perché non è detto dai magistrati chi è, che incarichi ha. Poi con un lavoro di intelligence che non fanno i magistrati, ma deve fare il giornalista, deve fare il politico, deve fare l'associazione di categoria, deve fare l'ordine professionale, deve fare le associazioni che combattono appunto le mafie, si capisce che questa persona è lì, e allora si comincia a fare un'azione di pressione perché questa persona vada via, perché è un rischio, non è stato rinviato a giudizio ma rappresenta comunque un ganglio, un centro nevralgico di contatto tra l'ndranghetista e la società politica e la società partecipata e la provincia di Milano. E quindi questa azione di pressione fa sì che già l'anno scorso questa persona viene allontanata dal partito che l'aveva nominato come presidente del Collegio dei Revisori. La cosa particolare che è successa a Milano è che nel Collegio della Provincia dei Revisori dei Conti, oltre a questo, c'è un altro commercialista anch'esso coinvolto nei contatti con Pino Neri, che è questo pseudo avvocato massone che è stato condannato a una condanna pesante, mi sembra di ricordare 18 anni per associazione mafiosa, uno che fa da reggente dell'andrangheta nella una fase di transizione. Anche lì un altro commercialista, anche lì inserito nel collegio revisori, non solo però della provincia di Milano ma anche di metropolitane milanesi, anche lì un'altra persona che fa da trade union, in qualche maniera crea gli agganci utili. E qui ci sarebbe da aprire un capitolo importante sui rapporti tra 'ndrangheta e massoneria, che in Calabria sono già stati evidenziati, nati in indagini importanti, ma la massoneria non è solo limitata alla Calabria, ma in Lombardia ha dei centri di potere, ha degli interessi e dei legami importanti. La seconda vicenda, in ottobre 2011 viene incendiato il centro sportivo Iseo, un centro sportivo del Comune di Milano, dato in concessione a una società sportiva. La concessione era stata revocata a giugno dal sindaco Pisapia perché all'interno di una inchiesta contro il clan Flacchi c'era stato quest'atto d'accusa nei confronti dei responsabili della società sportiva, dicendo che il clan Flacchi si era di fatto impossessato del centro sportivo, aveva colonizzato il centro sportivo. E questi, è chiaro che il meccanismo del clan Flacchi, che è un cognome importante per la Comasina, Afori, Bruzzano, ma per la Lombardia intera dell'Andrangheta, ed è un cognome conosciuto per chi vuole conoscere il fenomeno e chi non si para gli occhi, è un clan che ha deciso di entrare in questa società sportiva proprio perché la società sportiva, con i genitori, con i bambini, con l'attività che si faceva per gli anziani all'interno, la piscina, in qualche maniera faceva sì che il figlioccio di Pepe Flacchi potesse girare avendo magari anche la nomea di una persona che si dedicava all'associazione di volontariato, e quindi in qualche maniera ripulire il cognome. Ma com'è possibile questo? È possibile perché c'è una associazione sportiva che di fatto glielo permette. Glielo permette perché è minacciata? Forse no, perché in realtà a un certo punto la società sportiva stessa utilizza i Flacchi. Quando un'altra società sportiva querela la società sportiva che gestiva il centro Iseo, allora il presidente della società sportiva che gestiva il centro Iseo decide di chiamare i Flacchi per far sì di dirimere la vicenda, e la querela viene di fatto ritirata dopo pochi giorni, e i Flacchi lì gestiscono il catering delle feste per gli anziani, inseriscono nel bar una persona di loro fiducia per essere assunta, e hanno addirittura un ufficio all'interno del centro sportivo. Ecco le misure, come si fa? Per quel primo caso è chiaro che i politici, i giornalisti, le associazioni antimafiose devono trovare questi legami e devono fare pressioni. La vicenda di questo revisore contabile ha per di più portato al fatto che una candidata al Parlamento si ritirasse, perché questa candidata aveva chiesto a questo revisore contabile di portargli i voti dei calabresi di Buccinasco. Buccinasco è la platì del nord, e il fatto che questa persona che si candidava in Parlamento avesse chiesto proprio a questo commercialista revisore che ha subito la misura di prevenzione di chiedere i voti di Buccinasco, dei calabresi a Buccinasco, la rendeva impresentabile. Ma però qui bisogna avere il coraggio di alzare la mano e dire no, non va bene, non potete fare questo, e se la lettera al Comitato dei Garanti non basta bisogna creare delle alleanze e magari mandarla ai giornali. E questo è un antidoto, quello del coraggio, quello di alzare la mano, di creare dei conflitti, di affrontarli a viso aperto. Il secondo antidoto sulle società sportive che stiamo mettendo in atto con la Commissione Antimafia è quello di proteggere dagli interessi mafiosi, cioè cercando di presentare un pacchetto di risorse, non solo economiche, che possano proteggere le società sportive. Sappiamo che così non è, spesso sono le società sportive che chiedono l'intervento dei capitali, dei mafiosi o di persone chiacchierate. Noi l'abbiamo messa in positivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si rifà il centro sportivo si applicano le leggi di una stazione appaltante pubblica, quindi si fa in modo con la prefettura, con la Camera di Commercio, di avere le certificazioni antimafia a posto. Chi gestisce il bar deve avere un nome, un cognome, un'azienda, questa azienda deve essere pubblica, devono essere pagati i contributi e gli scontrini devono essere dati, e se il ristorante è dentro la società sportiva non si può far entrare chiunque. Sapete che se c'è una società sportiva che ha il ristorante solo i soci possono entrare nella società sportiva, non tutti, quindi bisogna dare delle garanzie di tutela della legalità. E poi per esempio le slot machine nelle società sportive concessionarie col comune non possono esserci, e quindi bisogna imporre che se vuoi avere in concessione un spazio sportivo comunale le slot machine non le puoi usare. Però bisogna dare anche delle opportunità, per cui se i dirigenti si presentano al corso di avviso pubblico o delle altre associazioni importanti che esistono in Italia e a Milano, allora magari possono avere dei punteggi in una sorta di crescendo di crediti che gli possono giovare per il finanziamento di quella manifestazione oppure il rinnovo della concessione. Ecco, dobbiamo mettere in campo tutte le strategie possibili di intervento, facendosi venire in mente cose anche non previste fino ad oggi, quindi un grande sforzo di creatività e soprattutto una gran dose di credibilità e coraggio.